capitolo 24, da 36 a 53. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Sconvolti, pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho». Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito, e glielo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente alla comprensione delle scritture e disse loro: «Così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risorgere dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. E io manderò su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio, lodando Dio. Mentre essi parlavano di queste cose, dell'apparizione di Gesù risorto a Pietro e del riconoscimento dei due discepoli mentre lo sconosciuto spezzava il pane, Gesù in persona stette in mezzo a loro. Gesù in persona. Non è un'apparizione questa, ma è Gesù stesso che è presente. E dice: stette in mezzo a loro, non venne. Gesù non ha bisogno di entrare, ma si fa presente. Stette in mezzo a loro, in mezzo. Finora Gesù era sempre davanti a loro e i discepoli andavano dietro a lui, lo seguivano. «Seguitemi», diceva Gesù. Qui adesso Gesù è in mezzo. Ora Gesù è nella comunità, così come aveva promesso, e ci riferisce l'Evangelista Matteo, capitolo 18, 20, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro. Questa espressione, in mezzo a loro, ci può ricordare varie espressioni usate nell'Antico Testamento, dove Dio esprime la propria, o stabilisce la propria alleanza con il popolo, dicendo: se voi farete questo e questo, se voi obbedirete ai miei comandi, io sarò in mezzo a voi. Ecco che si realizza l'alleanza di Dio con il suo popolo. Gesù sta in mezzo a loro. E disse, ecco che Gesù è capace ancora di parlare, pace a voi. Che cos'è questa espressione? È un saluto? Noi qualche volta lo chiamiamo saluto, ma non è un saluto, è molto di più. Pace a voi. Quando Gesù aveva pianto sulla città di Gerusalemme, aveva detto, se avessi compreso quello che occorre alla tua pace. La pace è la comunione alla vita di Dio. Pace è comunione con tutte le ricchezze più grandi che uno può possedere o avere in sé. Se Gesù risorto dice pace a voi, vuol dire che vuole che i suoi discepoli abbiano comunione alla sua vita da risorto, alla sua gloria. Non è soltanto, non è un saluto, ma è un dono, questo pace a voi. Nel Vangelo di Giovanni viene esplicitato ancora di più. Gesù, dicendo pace a voi, dà anche dei compiti, quello di andare e quello di perdonare i peccati. Pace a voi. Nonostante che i discepoli lo abbiano lasciato e non siano stati presenti alla sua condanna e alla sua morte, come avete sentito non sono mai stati nominati in quelle occasioni, Gesù non ha tolto la comunione con loro, ma adesso la conferma. Pace a voi. Questa parola ci ricorda ancora quella espressione usata dagli angeli rivolti ai pastori nell'occasione della nascita di Gesù. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati da Lui. Pace in terra. Gesù è la pace per gli uomini amati da Dio, è la pienezza di vita. Adesso Lui stesso ripete questa parola e comunica questa pace finalmente ai discepoli, i quali, come le donne al sepolcro, sono sconvolti e pieni di paura. La loro reazione alla parola di Gesù e al vedere la sua presenza è come quella delle donne davanti agli angeli. Sconvolti, pieni di paura, credevano di vedere un fantasma o uno spirito, cioè credono di anch'essi di essere, di vaneggiare o di essere preda di una allucinazione. Credono di vedere un fantasma, certo, perché hanno paura a vedere un fantasma? Voi non avete mai visto fantasmi e quindi non sapete che reazione viene. Viene paura. Io vi auguro di non vedere mai fantasmi, così non avrete paura. Perché si prende paura a vedere fantasmi? Perché non sappiamo cosa fanno. Non sappiamo che reazioni hanno. Non sappiamo cosa possono fare a riguardo di noi. Abbiamo paura che veniamo presi e portati nella loro condizione, quindi abbiamo paura di morire. La paura è sempre paura di morire. Quindi a vedere un fantasma abbiamo paura che ci facciano morire. Comunque state tranquilli, io penso che sarà difficile. Ma gli disse, perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Quasi li rimprovera. anche l'angelo a Maria aveva detto non temere, non c'è motivo di aver paura, non ci sono solo fantasmi, a questo mondo ci sono anche gli angeli di Dio e qui Gesù ci sono anch'io. Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Gesù vede la situazione interiore dei suoi discepoli. Fino a questo momento avevano continuato a dubitare, avevano sentito la testimonianza delle donne, avevano sentito anche la testimonianza di Pietro e dei due di Emmaus, ma un punto di domanda rimane sempre presente nel cuore finché non si fa un'esperienza diretta. E continua Gesù, guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Finalmente Gesù in persona si fa riconoscere, si fa vedere. Guardate le mie mani e i miei piedi. Noi troviamo strano questo modo di fare di Gesù risorto. Non dice guardate il mio volto. Di solito una persona la si riconosce dal volto. Invece guardate le mie mani e i miei piedi. Gesù vuol farci vedere e vuol farsi riconoscere dai segni concreti del suo amore, di un amore che è giunto fino alla fine, direbbe San Giovanni. Ci mostra i segni della sua passione, i segni dei chiodi, questi segni che sono presenti anche nel corpo di Gesù risorto. E sta quasi a darci la convinzione che i segni della passione, cioè la sofferenza, sarà sempre presente nel suo corpo, che è la Chiesa, fino alla fine. E così non ci spaventiamo e non ci lasciamo scandalizzare, non ci lasciamo distogliere dalla fede se vediamo che il corpo di Cristo, la Chiesa, continua a portare i segni della passione, soffrendo. E infatti noi lo vediamo nella storia della Chiesa e nella Chiesa attuale come sono ancora presenti i segni della passione. Vediamo quanto in giro per il mondo i cristiani sono perseguitati, quanto la Chiesa viene accusata, derisa, calunniata, condannata, fatta soffrire nella carne dei suoi membri, dei fedeli. Guardate le mie mani e i miei piedi. Guardate. Che cosa vuol dire guardate? Guardare vuol dire desiderare di vedere, di avere sott'occhio, di fare l'esperienza. Guardare è molto di più che non vedere qualcosa come dall'esterno. Guardare è anche partecipare. Guardate le mie mani e i miei piedi. È come dire, fatene proprio l'esperienza anche voi di questi segni. Gesù si fa riconoscere dai segni della passione, probabilmente anche per un altro motivo, perché solo Lui li porta, solo Lui è morto per noi, per gli uomini, per amore. Nel mondo ci sono molti che dicono sono io, dovete seguire me se volete avere la vera religione, il vero rapporto con Dio. E noi ne sappiamo molti nomi di personaggi che vengono anche seguiti da folle e da popoli interi, ma nessuno di loro può mostrare le mani e i piedi coi segni dell'amore completo. dell'amore di chi ha offerto la vita. Guardate le mie mani e i miei piedi, solo Gesù porta questi segni. Altre cose possono anche ingannare, l'espressione del volto sorridente può anche essere un inganno, può essere il vestito d'agnello addosso a un lupo, ma i segni delle mani e dei piedi no. Toccatemi e guardate, fate proprio un'esperienza completa, abbiate un contatto con me, toccatemi e guardate. Gesù è risorto davvero, non è un'apparizione quella che hanno i discepoli in questo momento, è un'esperienza completa, possono addirittura toccare, cioè avere un rapporto immediato con Lui. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. E questo è il grande fatto di cui sono testimoni gli 11 e gli altri che erano con loro. È il fatto su cui si fonda la loro fede e sulla loro fede si può fondare anche la nostra e quella della Chiesa fino alla fine. Un'esperienza concreta e completa. Mostrò loro le mani e i piedi. Questi segni delle mani e dei piedi rimangono come il segno di riconoscimento di Gesù, di colui che noi possiamo amare, seguire e adorare, di colui che non ci ha ingannati perché non ha cercato di salvare se stesso. Mentre altri, tutti gli altri, hanno cercato di salvare se stessi. E quindi ci ingannano quando noi li seguiamo. Ma poiché per la gioia non credevano ancora, che bello, per la gioia non credevano ancora. La gioia ce l'hanno avuta come prima reazione. Dopo il timore, adesso che si rendono conto che è proprio Gesù in mezzo a loro, scoppia la gioia dentro di loro. Ma per la gioia non credono ancora. Questa gioia rimane quasi come un impedimento alla pienezza della fede. Credono che Gesù è risorto, ma questa non è ancora tutta la fede. Perché che cos'è la fede? La fede, il credere, è fare il passo di donare se stessi, di offrirsi a Gesù. E la gioia è ancora qualche cosa che occupa il nostro cuore, che ci impedisce, è ancora qualcosa di egoistico, di egocentrico. Noi ci teniamo tanto ad essere contenti, a provare la gioia per la nostra soddisfazione. È qualche cosa di egoistico che ci impedisce ancora di fare il passo di donare la vita. Per la gioia, per la grande gioia, non credevano ancora. Non riuscivano ancora a fare questo passo. Ed erano pieni di stupore. Disse: avete qui qualche cosa da mangiare? Anche nel Vangelo di Giovanni, l'Evangelista ci riporta un momento in cui Gesù ha mangiato con loro. Avete qui qualcosa da mangiare? Gesù vuol dimostrare che la sua vita, il risorto, è una vita reale, è una vita concreta, è proprio Lui nella sua individualità, cioè vuole dirci che possiamo fidarci di Lui. Che la sua presenza nella Chiesa non è un'allucinazione, ma di Lui ci possiamo fidare. La sua presenza è vera, è reale, è concreta. Sulla sua presenza nella Chiesa possiamo fidarci. Anche se non lo vediamo, ma è proprio Lui, i segni della passione ci sono nella vita della Chiesa. Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Si vede che questo menù era a portata di mano. Avranno avuto il frigo. Forse è quello avanzato perché non si è presentato Tommaso a cena. San Luca non ce lo dice. Solo da San Giovanni sappiamo che ne mancava uno. Chissà che non sia stata la sua porzione. Scusate. Possiamo pensarle tutte. E lì lo prese e lo mangiò davanti a loro. Gesù risorto può avere un contatto concreto con le cose di questo mondo. Anche lui può assumere le cose che noi assumiamo. Anche lui può avere e può vivere quelle esperienze di semplicità e di umiltà che viviamo noi. Abbiamo visto ieri come il mangiare è un momento di grande umiltà per l'uomo ed è per questo che abbiamo i momenti di maggior comunione tra di noi avvengono durante i pasti. E quando uno vuole avere comunione con un altro lo invita o a bere insieme o a mangiare insieme o a cena insieme. Perché è il momento in cui tutti sono umili anche senza accorgersene. Poi disse, sono queste le parole che vi dissi quando ero ancora con voi. E gliele ricorda, bisogna che si compiano tutte le cose scritte. Vedete come alle donne i due angeli hanno ricordato le parole di Gesù. Ai due discepoli in cammino verso Emmaus, Gesù ricorda le parole delle scritture e anche le sue parole. E adesso, agli undici, ricorda ancora le sue parole, come sono importanti le parole di Gesù. Le parole che vi dissi quando ero ancora con voi. E Gesù con le sue parole dava importanza, valore, metteva al centro le parole di tutta la scrittura. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. I salmi è il primo libro degli altri scritti. Questi tre gruppi di scritture rappresentano un po' tutta la Bibbia sotto l'Antico Testamento. Queste le parole che vi dissi quando ero ancora con voi, bisogna che si compiano. E queste parole bisogna e compiersi erano le parole sempre presenti a Gesù. Le ha ripetute persino sulla croce, come ci dice Giovanni, tutto è compiuto. Allora aprì loro la mente alla comprensione delle scritture. Ai due di Emmaus le ha spiegate lui le scritture lungo il cammino. Adesso cosa succede? Non gliele spiega, perché forse che non c'è tempo. No, aprì loro la mente. Da questo momento non c'è più bisogno di spiegargliele, non c'è bisogno di continuare a spiegarle. Hanno essi stessi la comprensione, possono capire da soli, dovranno spiegarle loro le scritture lungo i secoli a tutti gli uomini. E quindi hanno bisogno che essi le capiscano le scritture. Cosa vuol dire comprendere le scritture? Vuol dire saperle collegare con la vita di Gesù, con la sua morte, con la sua risurrezione. Aprì loro la mente. Da questo momento saranno gli apostoli che fanno quello che Gesù ha fatto coi due di Emmaus. e disse loro: così sta scritto. Il nucleo centrale delle scritture glielo ricorda subito anche a loro, come alle donne, gli angeli, come il viandante ai due di Emmaus. Il Cristo dovrà patire e risorgere dai morti il terzo giorno. Il Cristo dovrà patire, e questo è avvenuto. Risorgere dai morti il terzo giorno, questo è avvenuto e adesso lo stanno verificando, proprio in questo momento. Resta un'altra cosa che era scritta nelle scritture, che deve avvenire, e questa la realizzeranno loro, proprio gli undici, i dodici e tutti gli altri che erano con loro. E nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione, il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Cominciando da Gerusalemme. Gerusalemme è l'osso più duro. I pagani fanno prima ad accogliere la parola e l'annuncio. Abbiamo visto, il primo è stato il centurione ad accogliere la fede in Gesù. L'osso più duro è proprio da Gerusalemme, ma loro, i discepoli, non devono saltare questo passo, anche se è più difficile, quello che costerà di più, proprio a Gerusalemme. Pietro e Giovanni per primi verranno messi in prigione, e poi tutti gli apostoli, e poi Pietro ancora, e Giacomo sarà ucciso, decapitato, proprio a Gerusalemme. Ma è il primo luogo dove saranno annunciati, predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Anche questo è nelle scritture, lo troviamo nel profeta Isaia 49,6. È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Ma io ti renderò luce delle nazioni, perché tu porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. I re vedranno, si alzeranno in piedi, i principi vedranno e si prostreranno a causa del Signore che è fedele, a causa del Santo di Israele che ti ha scelto. E così in vari altri passi delle scritture. Ora, il fatto che Gesù, ecco, il Cristo dovrà patire e risorgere dai morti il terzo giorno, questo è avvenuto, e i discepoli sono testimoni adesso di questi due fatti fondamentali. Il terzo deve ancora avvenire, lo realizzeranno loro. È stato scritto anche questo terzo di Gesù, lo realizzerà il suo corpo che è la Chiesa. Lo realizzeranno loro con la presenza di Gesù risorto in mezzo a loro. Nel suo nome saranno predicati la conversione e il perdono, cominciando da Gerusalemme, e il perdono dei peccati. Gesù aveva nominato questo perdono dei peccati durante l'ultima cena. Il sangue versato per la remissione dei peccati. La conversione a tutti i popoli. I popoli devono convertirsi. Che cosa vuol dire? Volgersi al Padre, riconoscere il Padre. Come faranno? Accogliendo Gesù che è venuto dal Padre. Quando uno accoglie Gesù, è rivolto al Padre. Accoglie l'amore del Padre e quindi è in comunione con Lui. Quindi la conversione dei popoli avviene accogliendo Gesù. Di questo voi siete testimoni, saranno predicati, vuol dire Gesù dà agli apostoli e agli altri discepoli il compito qui di predicare a tutti i popoli la conversione e quindi l'accoglienza di lui e il perdono dei peccati come prima conseguenza, prima gioia, primo dono a chi lo accoglie. Di questo voi siete testimoni. Loro sono testimoni della passione e della risurrezione e sono testimoni perché lo vivono in prima persona la predicazione della conversione, del perdono dei peccati. Questo è il ruolo, il compito che avrà la Chiesa nel mondo a partire da questo momento. Ma come faranno? Come faranno gli apostoli e gli altri? Sono pieni di paura? Non sono capaci? Ed ecco la promessa: e io manderò su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Colui che il Padre mio ha promesso. Chi ha promesso il Padre? Il Padre ha promesso lo Spirito Santo. Se noi leggiamo il libro del profeta Gioele, come ricordato anche negli Atti degli Apostoli, io effonderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni. In quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profeteranno. Quindi il Padre mio lo ha promesso. Io manderò. Gesù manda quello che il Padre ha promesso. Anche qui Gesù ci lascia vedere la sua grande unità con il Padre. Anche il profeta Ezechiele aveva parlato in questo senso. Se leggete il capitolo 37 di Ezechiele, io effonderò il mio spirito, dice il Signore, spirito vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché vivano. E qualche altro passo ancora dentro questi capitoli, anzi anche il capitolo 36, vi aspergerò, vi purificherò, vi darò un cuore nuovo, porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Io manderò su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Voi restate in città. È come dire, mi raccomando, non fate niente di vostra iniziativa con le vostre forze. Non fate niente con le forze umane, con gli strumenti dell'uomo. Non fate nulla, restate fermi, restate in città. Muovetevi quando viene la forza dall'alto. Per questo vedremo che i discepoli staranno in città fino alla Pentecoste. Non sanno quanto tempo, stanno tranquilli, fermi, riuniti in un solo luogo. Luca ce lo rivela all'inizio degli Atti degli Apostoli. Finché non siate rivestiti di potenza dall'alto, ma infine in noi sarà infuso uno spirito dall'alto. Isaia 32,15. Allora il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Poi li condusse fuori, verso Betania. Giovanni dice che il buon pastore deve le sue pecore condurle fuori. li condusse fuori, verso Betania. Non sta nel chiuso della città, non sta nel recinto del Tempio. Li conduce fuori, quasi ad aprirli a un orizzonte più ampio, all'orizzonte di tutto il mondo. E alzate le mani, li benedisse. La benedizione veniva data alzando le mani. Il libro del Siracide al capitolo 50 ci mostra, ci parla di un sommo sacerdote santo, Simone, figlio di Onia, sommo sacerdote. Che cosa faceva? Allora, scendendo, egli alzava le mani su tutta l'assemblea dei figli di Israele per dare con le sue labbra la benedizione del Signore, gloriandosi del nome di Lui. Tutti si prostravano di nuovo per ricevere la benedizione dell'Altissimo. Il sacerdote alzava le mani. Quando il sacerdote, dopo l'incenso della sera, usciva, alzava le mani sul popolo e pronunciava la benedizione di Aronne. Il Signore ti benedica, ti protegga, faccia splendere il suo volto su di te. Ecco qui che Gesù, è la prima volta che ce lo dice Luca, è la prima volta che lo fa Gesù, alla fine. E Luca ce lo ricorda qui alla fine del Vangelo. All'inizio del Vangelo ci aveva fatto vedere Zaccaria che entrava, usciva dal santo e non era capace di parlare. Non ha potuto pronunciare la benedizione sul popolo. Per quello il popolo stava ad aspettare ed è rimasto così sconcertato il popolo, perché il sacerdote quel giorno non ha potuto pronunciare la benedizione. Dio stesso aveva benedetto il popolo con l'annuncio di Giovanni Battista a Zaccaria, ma il popolo non lo sapeva. Ecco qui che Gesù benedice il nuovo popolo, il suo nuovo popolo. Alza le mani su di loro e li benedice. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Mentre li benediceva, si staccò. Che cosa vuol dire? Gesù continua la sua benedizione. Le mani di Gesù sono ancora alzate sopra il suo popolo e lui continua a benedire. Se voi vedete tutte le icone antiche che raffigurano Gesù, sempre con le mani benedicenti, con le mani alzate per benedire. Gesù sta continuando a benedire i suoi fedeli, a benedire il suo popolo. Lui continua. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo, come Elia, come Enoch. In questo modo ci viene detta l'esaltazione di Gesù. Gesù è risorto ed esaltato, così ce lo ricordano gli apostoli, Pietro e Paolo, nelle loro lettere. Paolo e Filippesi 2, prima lettera a Timoteo 3, Pietro nella sua prima lettera 3, ci presentano questa glorificazione ed esaltazione di Gesù che viene portato verso il cielo. Ed essi si prostrarono davanti a Lui. Ci si prostra solo davanti a Dio. Si prostrarono davanti a Lui. Finalmente. Finalmente sono arrivati alla fede. Finalmente credono senza dubitare. In tutto il Vangelo gli apostoli non hanno mai creduto. Adesso arrivano a credere. Gesù ha dovuto sgridarli tante volte. Perché non avete fede? Dov'è la vostra fede? Perché avete paura? Finalmente si può concludere il Vangelo. Gli apostoli sono arrivati a compiere un atto di vera fede. Si prostrarono davanti a Lui. Ed è a questa fede che l'Evangelista vuol portare anche noi, insieme con i 12, con gli 11 e gli altri che erano con loro. Finalmente riconoscono Gesù, Signore, e gli donano la propria vita. Prostrarsi davanti è come dire: eccomi, mi alzerò quando vuoi tu per fare quello che vuoi tu. Si prostrarono davanti a Lui, poi tornarono a Gerusalemme, cioè ubbidiscono a Gesù che ha detto restate in città, con grande gioia, la gioia del tempo messianico, quella gioia che hanno provato i pastori quando Gesù è nato, che hanno provato i magi, che ha provato Simeone, Anna, alla presenza di Gesù. Ecco, questa grande gioia adesso è anche dei suoi discepoli. Una gioia che non è più impedimento alla fede, perché la fede l'hanno donata tutta, prostrandosi davanti a Lui. È una nuova gioia questa, che rimane e che rimarrà per sempre. Gesù l'aveva promesso: nessuno potrà togliervi la vostra gioia. E stavano sempre nel Tempio lodando Dio. San Luca ha iniziato il Vangelo raccontandoci della preghiera del popolo di Israele nel Tempio. Adesso San Luca conclude il suo Vangelo facendoci vedere il nuovo popolo ancora nel Tempio in preghiera continua. Stavano sempre nel Tempio. Mette tutto il suo Vangelo, l'inizio e la fine, dentro a questo richiamo alla preghiera, come dire, tutta preghiera, tutta la vita della Chiesa deve essere una grande preghiera che offre Gesù al Padre. Lui si è offerto, noi lo offriamo, offriamo Lui. Continuiamo la nostra preghiera. Il popolo di Dio è un popolo che prega, è un popolo che continua a pregare. Stavano sempre nel Tempio, lodando Dio. Il Tempio e la preghiera diventano il punto di partenza per la vita della Chiesa. Qui comincerà ancora il libro degli Atti degli Apostoli. All'inizio troveremo ancora gli 11 riuniti in preghiera con Maria. La preghiera e il Tempio sono l'inizio della storia della Chiesa. Lodando Dio, la preghiera vera. La preghiera vera, la preghiera che unisce gli apostoli, la preghiera che dà, che, come si può dire, che fa riconoscere il nuovo popolo di Dio, è la lode di Dio. Per questo la Chiesa comincia sempre la giornata con la lode di Dio. E ci mette in bocca continuamente le lodi di Dio, perché è il segno di riconoscimento, insieme con l'amore reciproco, come ci ha detto Gesù nel Vangelo di Giovanni, sono il riconoscimento del popolo nuovo. Sia lodato Gesù Cristo.